Buon sabato a voi tutti di nuovo e anche voi tutti che siete collegati. Inizio subito a dire che Gesù aveva previsto che si sarebbero verificati una serie di eventi che avrebbero veramente influenzato la società nel corso dei secoli e che si sarebbero avverati negli ultimi 2000 anni a questa parte, cioè non subito dopo nel suo tempo o subito dopo, ma anche nel corso di questi ultimi 2000 anni. Ora, voi sapete qual è il fenomeno che lui ha profetizzato per prima? Non sono state le guerre, non i terremoti, non le epidemie, ma una falsa religione. Questa è stata la prima delle cose profetizzate da Gesù, cioè quella che noi oggi possiamo chiamare una pseudo-cristianità. I falsi predicatori. È un tema un poco scottante questo, perché chiunque potrebbe dire che noi siamo falsi predicatori. E siamo qui non per accusare nessuno, ma semplicemente per mettere al vaglio la nostra spiritualità e aiutare quanti sono alla ricerca della verità a trovarla. Se non desiderate trovare la verità, questo sermone chiaramente non è per voi. Gesù profetizzò che questi leader religiosi nel corso dei secoli fino ad oggi avrebbero predicato delle falsità usando il nome di Gesù Cristo. Ora, un tale avvertimento non dovrebbe metterci in guardia? Io penso di sì, dovrebbe metterci in guardia. E Gesù mette in guardia i suoi discepoli su questo, sul fatto che una serie di eventi e fenomeni avrebbero preso corpo nel corso dei secoli fino al caos dei nostri giorni. E questi fenomeni, Gesù ha detto, saranno soltanto l'inizio dei dolori, come i dolori di una donna che sta per partorire. Difatti, come le contrazioni diventano sempre più forti e sempre più frequenti, man mano che questi eventi si verificheranno, diventeranno sempre più ampi a livello globale, sempre più intensi e sempre più frequenti e più violenti. E a livello mondiale tutto questo, man mano che la fine di quest'era si avvicina, perché Gesù ha profetizzato la fine di quest'era, non la fine del pianeta o la fine dell'umanità, la fine di un'era, di quest'era. Quest'era ha i giorni contati. E non lo diciamo solo noi, oggi perfino gli studiosi della Terra, gli scienziati, lo predicono, che la Terra non ha poi così tanto tempo a disposizione. E questi sviluppi sono tanto agghiaccianti quanto ineluttabili, nel senso che non sono gli uomini ingannati, o anche quelli che possono non essere ingannati, che fanno dipendere questo corso. Questo corso di eventi è gestito da persone occulte, di cui noi non abbiamo controllo. Ora, avete capito cosa ci aspetta? Perché se nel corso dei secoli ci sono state queste cose, ancora di più la situazione peggiorerà. Gesù, guardiamo più da vicino Gesù, che cosa lui ha voluto dire? Se effettivamente è una interpretazione giusta, oppure è qualcosa che noi ci stiamo inventando solo per fare impaurire le persone. Perché certe persone si impauriscono davanti a questo, ma non deve essere il nostro caso. Oggi studieremo questa sconvolgente profezia di Gesù. È sconvolgente, perché Gesù ha detto che molti avrebbero predicato nel suo nome. Se non è sconvolgente questa profezia, cos'altro può essere? Ed è un evento, una tendenza, un fenomeno molto oscuro per la maggior parte della gente e perfino per il mondo clericale. Gesù Cristo tiene molto al futuro dell'uomo, dell'umanità, del nostro, del vostro futuro, così tanto da metterci in guardia Difatti, in Matteo 24, chi non ha mai letto la scrittura, in Matteo 24, nei versetti 4 e 5, dove Gesù ci mette in guardia da un inganno, forse il più grande degli inganni, la falsa religione. La falsa religione. La falsa religione è il più grande degli inganni, perché inganna l'intimo nostro, la parte più intima del nostro essere. In Matteo 24, 4 e 5 Gesù ha detto: guardate che nessuno vi seduca. Naturalmente questa seduzione è mirata a ingannare. Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Cristo si riferisce a persone che esse stesse hanno preso il nome di Cristo dicendo letteralmente io sono il Cristo. Ma dice che sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. E quindi è vero, Gesù ha predetto persone che si arrogano la personalità di Cristo, dicono io sono il Cristo. Ma Gesù ci ha messo in guardia anche di altri personaggi. Gesù ci mette in guardia anche di altri tipi di seduttori, molto più insidiosi e pericolosi, cioè che non avrebbero detto io sono il Cristo, ma che avrebbero predicato nel suo nome. Ricordate le parole di Gesù, dove disse sedurranno molti quelli che verranno nel mio nome, non quelli che verranno con il mio nome, ma nel mio nome. Quindi non molti con il nome di Cristo sono venuti, ma molti nel nome di Cristo sono venuti. E sarebbero stati questi ultimi a sedurre e ingannare i molti, moltissimi. Ma tutti gli ingannati dove sono? Perché sembra questo un discorso quasi delirante. Se dici, ma questo cosa sta dicendo? Se è vero che ci sono venuti tanti a sedurre e a ingannare i molti, questi molti ingannati, dove sono? Perché le guerre, le carestie, i terremoti, nessuno li può negare, tutti li abbiamo visti. Ma avete mai visto voi un cristiano, persino noi stessi, dire che siamo ingannati? Non è mai esistito un religioso che dice di essere stato ingannato o di ingannare altri. Allora, d'altro canto, non sarebbe un inganno, non sarebbe una seduzione se la situazione non fosse realmente così. Quindi possiamo essere tutti ingannati senza saperlo. Allora, ora, se veramente molti sono venuti a ingannare la maggior parte della gente nel nome di Cristo, dove sono tutti gli ingannati? Quindi o Cristo ha profetizzato il vero o si è sbagliato. Le guerre, le carestie, i terremoti profetizzati da Gesù, ripeto, le conosciamo, ma dove sono gli ingannati? Quindi l'idea che l'attuale cristianità possa essere una pseudo-cristianità, come predetto a Gesù, non passa per la testa alla maggioranza della gente e né tantomeno viene contemplato dal clero. Quindi, come se Gesù si fosse sbagliato. Invece noi dobbiamo dire che se Gesù è il figlio di Dio, è il Messia, quello che ha detto è vero e non si è sbagliato. Allora dobbiamo andare a cercare dove sono tutti questi ingannati e dove sono questi ingannatori, seduttori. È nostro dovere farlo, non per condannare o giudicare, perché Dio è il giudice, ma per aiutare noi nella via della salvezza. Quindi Gesù non si è sbagliato, infatti nel corso dei secoli ad oggi sono sorti moltissimi prelati e predicatori che, essendo sedotti a loro volta, hanno predicato delle gravissime falsità nel nome di Cristo, rappresentando e vivendo una falsa cristianità senza rendersene conto, almeno per la maggior parte di loro senza rendersene conto. Infatti, per quanto incredibile possa sembrare, L'attuale cristianità è molto, molto lontana da Gesù Cristo e dai suoi primi discepoli e apostoli. Se questi si svegliassero, non la riconoscerebbero come la via santa che loro avevano amato e vissuto. O dovremmo concludere di nuovo che Gesù si è sbagliato. Ma Gesù, ripeto, non si è sbagliato. Per questo motivo dobbiamo prestare molta attenzione al suo avvertimento, perché come predetto da lui attraverso l'Apostolo Paolo, andiamo in secondo Timoteo capitolo 3, 13, per chi sa queste scritture a memoria sa che è scritto nella Bibbia, in secondo Timoteo 3, 13, Gesù attraverso l'Apostolo Paolo dice: «I malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti». Questo è nella Nuova Diodati. E quindi la situazione peggiorerà prima del ritorno di Cristo e noi siamo chiamati ad essere vigili, sapendo che il tempo si avvicina, sapendo che in Matteo 24 Gesù ha voluto dire semplicemente: guardate che nessuno vi seduca come se stesse parlando a mio nome, perché molti pretenderanno di rappresentarmi, ciononostante svieranno moltissimi dalla verità. Questo è il senso vero di quel versetto, o una traduzione più accurata. Questo concetto è ben tradotto anche in altre versioni, in quelle più antiche, dove dice che molti verranno sotto il mio nome. Non dicono molti verranno nel mio nome. Per esempio la Luzzi o la Diodati, quelle più antiche, dicono molti verranno sotto il mio nome. Quindi comprendiamo bene da questo che Gesù avvertì che molti avrebbero proclamato e predicato Gesù e avrebbero affermato di essere i suoi rappresentanti, ma in realtà sarebbero stati parte di un inganno religioso senza saperlo, perché altrimenti non sarebbe un inganno. Se sapessero di essere ingannati, nessuno, sapendo di essere ingannato, rimane in quell'inganno. Chi è il vero autore di questo grande inganno? Chi non sa di noi, in Apocalisse 12:9, che il grande ingannatore, seduttore di tutto il mondo è Satana, il diavolo, il grande dragone, che prima era il serpente nell'Eden, che ingannò i nostri progenitori? La profezia di Gesù ci avverte che il grande inganno del tempo della fine sfilerà sotto la bandiera di un falso ecumenismo universale, un ecumenismo universale che però svia dalla verità biblica. Paradossalmente questo grande inganno religioso, dall'aspetto cristiano, o perlomeno che si fregge di cristianità, è già in atto nel nostro tempo, intorno a noi. Anche l'Apostolo Paolo l'aveva predetto, ispirato da Dio: gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ricordandoci che non dobbiamo farci illusione, che non dobbiamo adagiarci pensando che perché vediamo persone brave, belle, o che sanno anche, predicare bene, allora ci facciamo convincere e ci facciamo sviare dalla verità. Quindi alcuni credono di essere cristiani, ma in realtà stanno diffondendo delle menzogne, ingannando sempre più persone man mano che si avvicina alla fine di quest'era. Alcuni lo fanno con grande zelo, senza rendersi conto del grande inganno. Ma non tutti sono vittime. Alcuni sono discepoli del grande dragone. E sono in alto luogo. E ci sono anche quelli che si camuffano, quindi. Perciò Gesù ha messo in guardia i suoi discepoli, in Matteo 7, pure 15, vedete come lui reitera questa cosa più volte, dice: guardatevi dai falsi profeti i quali vengono verso di voi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. In altre parole dice: fate attenzione ai falsi maestri che vengono camuffati da agnelli, ma sono come lupi famelici il cui vero scopo è di sbranarvi spiritualmente, di togliervi l'anima. Invece di comportarsi realmente come Gesù, questi falsi maestri, prelati o pastori, ostentano una presunta santità cristiana, con tono di voce santimonioso, con una falsa umiltà nel modo di vestire o di camminare, cambiando il tono della voce. Sembrano davvero delle persone pie, almeno la gente è stata abituata a considerare santità questo genere di espressioni. Sembrano davvero cristiani, ma la loro vera natura è simile a quella dei lupi che divorano il gregge. Un gregge composto purtroppo da agnelli molto sprovveduti, che non studiano mai la parola di Dio, la Bibbia, e che preferiscono tenerla solo per abbellire la loro biblioteca. La stessa metafora fu usata dall'Apostolo Paolo per avvertire i leader della Chiesa in Efeso, in Atti 20, nel versetto 29, dove noi leggiamo che l'Apostolo Paolo lamentava questo: «Io so che dopo la mia partenza da Efeso si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». Quindi vedete che la motivazione è sempre cercare di prendere il regno di Dio a forza, rubarlo dalle mani di Cristo. Perciò dice nel versetto 31, vegliate, state attenti. Quindi anche se questi falsi insegnamenti erano già in giro nel prossimo secolo, non c'è dubbio che siano all'opera anche oggi. Ma non dovete essere ingannati dai falsi predicatori. Quindi come identificare i falsi predicatori, questi impostori? Come identificarli? Gesù non ci lascia nell'ignoranza. In Matteo capitolo 7 Gesù ha detto: «Li riconoscerete dai loro frutti», paragonandoli i loro frutti alla parola di Dio. Perché i loro frutti talvolta, se non sono paragonati alla parola di Dio, seducono. Difatti Gesù continua dicendo: «Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi». In altre parole, noi possiamo riconoscere i falsi cristiani e i falsi predicatori dai loro comportamenti e dalle loro motivazioni, oltre che dalle loro parole, che sono le loro dottrine diverse da quelle della Bibbia. Perché prima o poi queste cose essi le paleseranno. È possibile, sì, è possibile individuare e discernere chi è sulla stessa frequenza di Gesù Cristo e chi no. Basta avere la volontà di studiare la parola di Dio con umiltà. Ecco come Gesù stesso, se andiamo in Matteo 7 di nuovo, come Gesù stesso ci dà un esempio di come riconoscere se uno sta predicando la verità oppure no. In Matteo 7, verso 21, Gesù dice: «Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi mette in pratica la volontà del Padre mio che è nei cieli». Vedete, il semplice pregare il Signore o il semplice riconoscere che Gesù è il Signore o il semplice pregarlo non è sufficiente. Non è sufficiente. E quanti lo pregano? Sinceramente. In Matteo 7, sempre, nel versetto 22, Gesù continua dicendo: «Perché molti mi diranno in quel giorno», riferendosi al giorno del giudizio, «molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti?» Questi predicatori, prelati o pastori, vengono tutti nel nome di Gesù e compiono realmente grandi opere nel nome di Gesù. Predicano e insegnano dicendo di parlare per Cristo, ma la loro vita non è veramente conforme alla volontà di Dio. No, la loro vita e i loro insegnamenti non sono conformi alla volontà di Dio e alla sua santa via. Quindi come risponderà Gesù a costoro nel giorno del giudizio? Risponderebbe a noi allo stesso modo se noi fossimo dei falsi seduttori? Egli lo predice nel versetto 23, e allora dichiarerò loro, dice Gesù, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Cos'è l'iniquità? È la trasgressione della parola di Dio. Non c'è mai stata piena sintonizzazione con Dio da parte di queste persone, perché hanno messo l'uomo al di sopra di Dio. Questi individui sono ingannati riguardo alla loro posizione spirituale. Difatti pensano di avere una relazione speciale con Gesù, ma proprio Gesù dice loro che stanno gravemente sbagliando. Loro dicono: noi siamo il corpo di Cristo, questi prelati. La Chiesa non è fatta dai fedeli, la vera Chiesa, che loro stessi nemmeno dicono ai loro stessi fedeli, la vera Chiesa sono il corpo celibe di questi prelati. Sono loro la sposa di Cristo, non i fedeli. Perché? Perché i fedeli sono sporchi in quanto si sposano e fanno figli. Questa è la loro concezione sbagliatissima ed eretica. Difatti, dice, pensano che loro sono nel giusto, che sono i più puri di tutti, eppure Gesù stesso dice: io non vi ho mai conosciuti, voi state sbagliando. E addirittura dice loro di non conoscerli. In che senso? Dice: sì, mi avete magari pregato, avete fatto grandi opere, ma io non vi ho mai visto. Cioè, non c'è mai stata comunione vera. Quella comunione che voi date a tanti o che reclamate di avere. Io, non avete mai avuto comunione con me, l'avete avuto con gli uomini. Avete creato un grande popolo intorno al mondo, ma non l'avete avuto questa comunione con me. Quindi state gravemente sbagliando, dice Gesù a costoro. E dice non solo di non conoscerli, ma li chiama malfattori, operatori di iniquità. E perché li chiama così? Ricordiamolo, perché non onorano Dio trasgredendo la legge di Dio, la sua santa legge. E la Bibbia ci dice, se andiamo in 1 Giovanni 2:3, la Bibbia ci dice chiaramente che possiamo discernere questi falsi predicatori. Infatti, in 1 Giovanni capitolo 2, dal versetto 3, l'Apostolo scrive: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Chi dice io l'ho conosciuto, ripeto, e non osserva anche uno dei suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è lui, perché chi ne viola uno è come se li volasse tutti. Se io rubo non posso vantarmi di non commettere adulterio. E se io commetto adulterio non posso vantarmi di non rubare. Chi viola anche un solo comandamento ha violato tutta la legge di Dio. Ecco perché Gesù dice io non vi ho mai conosciuto. Gesù dice che lui non li conosce e loro non conoscono lui realmente. Perché? Perché non lo ubbidiscono. Perché non lo ubbidiscono. Quelli che conoscono Gesù realmente comprendono bene che quello che Dio vuole in realtà non è altro che l'ubbidienza, un'ubbidienza sincera, l'ubbidienza che viene dalla fede, l'ubbidienza che viene dalla fede. Non l'obbedienza che viene come dagli scribi e farisei, ma l'obbedienza che viene dai primi apostoli, che credettero e obbedirono per fede. In Matteo capitolo 19, nel versetto 17, Gesù dice chiaramente la formula, dice chiaramente quanto è importante Matteo 19, versetto 17, che se vuoi entrare nella vita, lo dice a ognuno di noi, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quindi obbedire ai comandamenti di Dio con tutto il cuore è un requisito di così vitale importanza che Gesù l'ha reiterato più volte. Per esempio anche in Matteo 5, 19, egli dice: chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo da quelli che sono nel Regno dei Cieli. Non è che entrerà nel Regno dei Cieli, sarà chiamato minimo da quelli che dal cielo lo guardano. Quindi quelli che trasgrediscono i comandamenti di Dio sono indegni della grazia di Dio, perché disobbediscono a Dio e insegnano agli altri a fare altrettanto. Devono fare un salto di qualità. Quindi non è solo una questione che essi stessi disconoscono i comandamenti di Dio, ma insegnano agli altri lo stesso disprezzo per la santa via di Dio, sostituendola con le loro idee e tradizioni religiose, che poi sono idolatria. L'idolatria ha mille forme. Quindi, proprio come predetto da Cristo, questo grande inganno religioso basato sulle tradizioni dell'uomo si sta diffondendo in tutto il mondo, una pseudo-religiosità come quella degli scribi e dei farisei di 2000 anni fa, i quali rispettavano le loro tradizioni ammantate di false santità e allo stesso tempo trasgredivano i comandamenti di Dio nell'intimo del loro cuore. Essi avevano la legge, ma non avendo lo Spirito Santo di Dio, trasgredivano nel loro cuore la legge. Ecco perché occorre non solo l'obbedienza, ma l'obbedienza della fede. Perciò Gesù li rimproverava dicendo in Matteo 15, per i vostri appunti, dal versetto 3, e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Io vorrei chiedere a chi ci sta ascoltando, voi perché a motivo della vostra tradizione trasgredite o ignori il comandamento di Dio? Perché tante volte dite, oh, l'ha detto Paolo, l'ha detto Giacomo, l'ha detto Francesco, ma cosa è più importante, che l'ha detto Francesco o quello è più importante quello che ha detto Gesù Cristo? Difatti dice, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, li chiama Gesù. Ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me, invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Concentriamoci sulla parola invano mi rendono il loro culto, perché anche noi dobbiamo stare attenti se gli stiamo rendendo un culto invano. Il fatto che è possibile adorare Dio invano, senza cioè l'approvazione di Dio, anche questa è una verità sconvolgente, da far paura. Cioè uno può tutta una vita pensare di adorare Dio, pensare di essere in armonia con Dio, di essere approvato e benedetto da Dio, per scoprire poi che il suo culto è stato invano. È sconvolgente una cosa del genere. Però questa verità è vitale, questa verità che Gesù ci dice, perché suona un campanello di allarme nella nostra testa. E quindi dobbiamo immaginare dove eravamo noi, da dove veniamo. Immaginate quanti ancora stanno adorando Dio invano. Cristo pone una domanda alla quale tutti dobbiamo rispondere. Se non vuoi rispondere oggi, dovrai rispondere per forza domani a questa sua domanda. Difatti, stai offrendo il tuo culto a Dio invano? C'è stato un giorno in cui mi sono dovuto porre questa domanda. Sto offrendo il mio culto a Dio invano? Allora tanto vale che non offro alcun culto se lo devo fare invano. Oppure è meglio che mi metti in regola. Ho dovuto porre a me stesso la domanda: sto offrendo il culto nel giorno da lui stesso stabilito fin dalla creazione? Qualcuno mi aveva mai detto che Gesù, riferendosi a se stesso, ha detto che il figlio dell'uomo è anche il Signore del sabato? No, io sono cresciuto in parrocchia. Ma in tanti anni nessuno mi aveva detto che il Signore è che Gesù Cristo è il Signore del sabato, non della domenica. Nessuno mi aveva detto che Gesù ha detto: io sono il Signore del sabato, non della domenica. Questo è in Marco 2, versetto 28. Quindi ho dovuto imparare che il sabato non è un giorno qualsiasi, è il giorno del Signore, è il sabato, non la domenica. Gesù ha dato l'esempio, ha insegnato che Egli è il Signore del sabato, in Marco 2, 28, e dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato nelle Scritture, lo dice. In Levitico 23, versetto 23, se ricordo bene. Quindi il sabato è il giorno in cui riunirci in assemblea per offrire culto a Dio nel giorno che Lui vuole. E questo ci mette nella posizione che noi onoriamo la Sua parola. Chi non lo fa, anche senza rendersene conto, disonora la parola di Dio. Non lo onora Dio come il suo Signore. Quindi stai tu seguendo questo insegnamento di Gesù? Stai adorando Dio nel modo e nel giorno in cui Lui comanda? Ricordate quel che Gesù ha detto in 1 Giovanni 2, 4. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Vedete come io porto sempre le Scritture e dobbiamo sempre portare le Scritture, pesarle e confrontarle. Cristo sta dicendo qui a noi, ai prelati, ai pastori, alle chiese, che se ignoriamo il sabato settimanale, gli offriamo il loro culto, gli offriamo il nostro culto invano. Eppure conosciamo la tendenza generale. Qual è la tendenza generale? Per i falsi predicatori, prelati, pastori, ciò che più conta, specialmente in questi ultimi tempi di ecumenismo universale, ciò che più conta è creare l'unità dei cristiani. Non è insegnare la verità che rende liberi dalla menzogna. Per la maggior parte di tutte queste persone è arricchire i loro templi di persone, di folla. Ma che cos'è più importante, essere numerosi oppure adorare Dio nel giorno da Lui stabilito ed essere in armonia con Dio? Cos'è più importante, servire più l'uomo anziché Dio oppure servire Dio e grazie al servire Dio impariamo a servire in modo appropriato anche l'uomo? Perché non si può servire l'uomo e dimenticare Dio, o disonorare Dio. Non dimentichiamo che la santificazione del sabato non è un suggerimento, è un comandamento, per precisione il quarto comandamento. Io sono più che compiaciuto nel sapere che uno dei nostri fratelli, nel bussare per entrare in questa sala di adorazione, quando ha suonato il campanello, una sorella gli ha chiesto chi è e lui ha risposto chi è e lui ha risposto il quarto comandamento, cioè sono venuto a osservare il sabato, a offrire il culto a Dio. Questo è il frutto di tanti anni di servizio a Dio E solo servendo il Dio si serve in modo appropriato il prossimo. Se si disconosce Dio, allora uno serve il prossimo mettendo Dio sotto i propri piedi. E mettere Dio sotto i propri piedi non è una cosa da cui poi si può scampare facilmente. Difatti, in Esodo 20, versetto 8, Dio dice: ricordati del giorno del riposo per santificarlo. E questo giorno è il sabato, nessun altro giorno. Ti sei mai chiesto di dover adorare Dio durante il sabato stabilito da Dio stesso nella Bibbia? C'è stato un giorno in cui tutti noi, ognuno di noi, non solo io, ma ognuno di noi ha dovuto porsi questa domanda. Ho mai offerto il culto a Dio Padre e a suo Figlio Gesù Cristo nel sabato da Lui creato? Sono sicuro che ognuno di voi qui presenti l'avete fatto. Un'altra domanda che ognuno di voi sicuramente si è fatto: il luogo di culto che ho frequentato fino a ieri riconosce che il sabato è il giorno in cui Dio si aspetta che gli offriamo il culto? Ora, come ce lo siamo posto noi queste domande? Tu che ci ascolti magari per la prima volta, fallo anche tu. Una domanda come: l'insegnamento che ho ricevuto sino adesso corrisponde agli insegnamenti di Gesù o c'è una differenza? Notate che in Levitico 23, versetto 3, ciò che Dio dice nella sua parola alla Bibbia: si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è sabato, giorno di completo riposo e di santa convocazione. Non farete in esso nessun lavoro, è un riposo consacrato al Signore in tutti i luoghi dove abiterete. È chiaro questo. Qualcuno dirà: sì, ma questo è il Vecchio Testamento. Beh, si dà il caso che il sabato è stato creato migliaia di anni prima di Mosè. Al tempo della creazione, al 7° giorno, Dio creò il riposo, il sabato, e lo rivelò al tempo di Mosè. Ora, potresti sentirti dire che non importa osservare il sabato o la legge, la chiamano la legge mosaica come se l'avesse inventata Mosè, perché Cristo l'ha inchiodata sulla croce, quindi non sei più tenuto a osservare il sabato. Ti diranno magari questo, ma assieme a questo diranno magari: non è idolatria adorare immagini, perché noi le immagini le veneriamo. Sì, ma adorate comunque le creature. E tra venerazione e adorazione c'è ben poca differenza. Ho visto un grande leader religioso rivolgersi alla statua di una creatura ritenuta più in alto perfino di Gesù Cristo, la madre di Dio, adorandola. E quindi non si può dire poi, ingannando le persone, che venerare non sia in tutti gli effetti adorare e quindi commettere idolatria. Quindi potresti sentirti dire queste cose, ma l'insegnamento di Gesù è chiaro. Dice: se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Matteo 19, 17. Non cadiamo nella trappola mortale di pensare che Gesù Cristo abbia abolito il comandamento del sabato o quello che vieta l'idolatria, sostituendolo con la domenica, il sabato, o con qualsiasi altro giorno, come alcuni che dicono tutti i giorni sono uguali. Non sono tutti i giorni uguali. Quando dicono che tutti i giorni sono uguali, loro già si mettono in contrasto con Dio, che dice: io ho creato il giorno di riposo, io sono il Signore del sabato. In Matteo 5, nel versetto 17, difatti, dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. E questo portare a compimento molti lo interpretano come per dire, come se Gesù dicesse: io non sono venuto per abolire la legge, ma per toglierla di mezzo. Cioè, una contraddizione che anche un bambino vedrebbe. E quindi lì, forse in quelli che insegnano questo, c'è anche una certa disonestà intellettuale. Lungi dal distruggere o abolire la legge, Gesù, che è poi la legge di suo padre, la sua stessa legge, Gesù ha detto che è venuto per adempiere la legge pienamente, mostrandoci l'intento spirituale di questa sua legge e il modo in cui dobbiamo intenderla e viverla. Comprendi l'insegnamento di Gesù, questo insegnamento di Gesù? Dove hai frequentato fino a ieri? Cosa ti hanno detto fino a ieri? E oggi invece noi che siamo presenti, sosteniamo questo insegnamento di Cristo? E tu ti adagi invece nelle tradizioni religiose inventate dagli uomini, oppure metti le tue scarpe, i tuoi piedi un po' qua e un po' là? Ascoltate quello che sto per dire, perché l'ho detto all'inizio ma lo voglio dire adesso. È possibile essere falsi predicatori e non essere ipocriti, cioè non farlo con dolo, apposta, perché si è ingannati. Quindi intendo dire che ci sono quelli che predicano che la legge di Dio è stata inchiodata sulla croce e che quindi non sei tenuto a osservare la legge di Dio perché è stata abolita da Gesù, questa è una grande falsità. Ora, possono essere delle persone garbate e sincere quelle che dicono queste falsità, ma resta il fatto che il loro insegnamento è falso. Possono essere persone sincere e garbate, ma il loro insegnamento è comunque falso. Difatti in 2 Corinzi 11, nel versetto 13, di loro Gesù attraverso Paolo dice: costoro sono falsi apostoli, operai fraudolenti, cioè che ingannano, predicano delle frodi, delle bufale, come si dice oggi, in 2 Corinzi 11, 13. Quindi il fatto che sono delle persone garbate non toglie che siano in disaccordo con gli insegnamenti di Dio. Confrontateli con la Bibbia alla mano. C'è chi l'ha fatto. C'è chi l'ha fatto. Confrontateli con la Bibbia alla mano. Perché la cosa più importante è la fedeltà nei confronti della parola di Dio, la Bibbia. Non la fedeltà nei confronti di una o di un'altra chiesa. Nessuna chiesa ha dato la vita per l'umanità. Dio l'ha data. E noi dobbiamo dare conto a Dio, alla sua parola, non alla parola dell'uomo. Gesù sconfisse le tentazioni di Satana nel deserto citando ciò che sta scritto citando quello che sta scritto nella Bibbia, il libro di Dio. Infatti Gesù affermò che in Giovanni 10,35, la scrittura, quindi la Bibbia, non può essere annullata. La Bibbia non può essere annullata. E chi la annulla si attira la condanna di Dio. Si attira una condanna di Dio. Eppure c'è chi la annulla con una facilità. Chi l'ha annullata cambiando i tempi e la legge nel corso dei secoli l'hanno fatto e ancora oggi stanno trasformando il cristianesimo dandoci, pretendendo di darci una nuova versione, tra virgolette, di cristianesimo che non è altro che una pseudo-cristianità. Perché la scrittura, come dice Gesù, che non può essere annullata, comprende i comandamenti di Dio e questi non possono essere cancellati. Quindi l'essere sinceri, il fare opere buone e ignorare il comandamento di Dio significa adorare Dio invano comunque. Io posso fare tante opere buone, c'è chi adotta bambini a distanza, ma lo fanno tanto per mettere la propria coscienza a posto, per dire io sono un buono, quando Gesù ha detto perché mi chiami buono, perché nessuno è buono. Non hanno capito che la cosa più importante è non sfidare Dio ma allinearsi alla parola di Dio. Dopo tutto quello che noi possiamo fare di buono verso l'uomo, allora è apprezzato da Dio. Altrimenti è invertire l'ordine di priorità. Io servo l'uomo e mi dimentico di Dio. E oltraggio Dio. E faccio l'uomo e lo metto al posto di Dio. E la società attuale è proprio questa. E l'inganno religioso sta proprio lì, il mistero dell'iniquità sta proprio lì. Quello che si predica alle masse è la dignità dell'uomo, i diritti dell'umanità, mai i doveri. I diritti dell'umanità, mai i doveri. È chiaro che le masse applaudono, Perché tutti questi falsi predicatori predicano solo il perdono, non predicano il pentimento, non reclamano il pentimento, perché se reclamassero il pentimento, tutti i re, tutti gli altri, le masse li abbandonerebbero. Quindi non riconoscere l'autorità della Bibbia è una cosa gravissima, e tutto ciò che contraddice la Bibbia è menzogna che viene dal diavolo. Solo Dio ha l'autorità di stabilire ciò che è il bene e il male, di stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vero e ciò che è falso. E tristemente la pseudo-cristianità è tale perché ha ignorato o rigettato gran parte delle tradizioni spirituali e delle istruzioni spirituali che Dio ha rivelato nella Bibbia. E non vorrete essere certo in quella categoria. Io non voglio esserci. Perché la parte finale di tutto questo grande inganno che diventerà a livello mondiale è proprio la pseudo-cristianità. Perché il cristianesimo? Perché la punta di diamante della spiritualità più avrebbe dovuto essere la parte spirituale più avanzata rispetto a tutte le religiosità dell'uomo. Il grande inganno, l'eresia, dilagherà sempre di più, come predetto da Gesù, e molti verranno nel nome di Gesù affermando che Gesù è il Messia. E la pseudo-cristianità è una religione eretica che nel corso dei secoli ha perseguitato e ha ucciso i veri seguaci di Gesù Cristo. Tant'è vero che oggi i veri seguaci di Cristo, quando Cristo verrà, dirà: venite piccolo gregge, è piaciuto al Padre di darvi il regno. A un piccolo gregge rispetto a 7 miliardi di esseri umani. Questa pseudo-cristianità nel corso dei secoli, fino ad oggi, dominato in molti campi della società, perfino il campo della politica e della milizia. Tanto che l'Apostolo Paolo l'ha definita il mistero dell'impietà. Andiamo in Secondo Tessalonicesi 2, dal versetto 7 in poi, dice: il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio, cioè sarà smascherato, che il Signore Gesù annienterà con l'apparizione della sua venuta. La pseudo-cristianità è sempre stata sedotta da una grande guida religiosa, è sempre stata guidata da un grande leader, che però risorgerà negli ultimi tempi con grande potenza. Difatti nel versetto 9, la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Non dobbiamo avere amore per l'amore, dobbiamo avere amore per la verità. Perché molti parlano di amore e sono innamorati dell'amore, non della verità. Questa grande guida religiosa che seduce e promuove l'ecumenismo universale, che è una pseudo-cristianità, è simbolicamente rivelata nella profezia biblica come una bestia innocua. Ma innocua solo apparentemente, perché in Apocalisse 13, nel versetto 11, dice, nella visione che Gesù dà all'Apostolo Giovanni, dice: vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello. Notate bene, simile a quelle di un agnello, cioè pretendendo di essere Cristo in terra. E molti lo reputano vicario di Cristo. Ma parlava come un dragone. Che significa parlare come un dragone se non in modo insidioso predicare cose contrarie che allontanano, che sviano dalla parola di Dio? Sin dall'inizio, in modo subdolo, il serpente ha sviato l'umanità. Quindi qui l'Apostolo Giovanni utilizza questi termini simbolici per dire a noi chiaramente chi dobbiamo cercare per individuare questi falsi seduttori. Il dragone sta a indicare Satana, che seduce e svia la gente dalla verità di Dio. Quindi è un lupo estremamente potente nelle vesti di agnello. Tutte queste scritture descrivono chiaramente l'esistenza di una pseudo-cristianità che ha perseguitato e, purtroppo, perseguiterà i veri fedeli di Gesù Cristo. Un falso cristianesimo, guidato da Satana e dai suoi sacerdoti, i suoi pastori, i suoi insegnanti, che appaiono come ministri della giustizia. Alla fine questo falso sistema religioso, profeticamente è detto, dominerà il mondo intero, inglobando tutte le religioni o il maggior numero di religioni. Per questo si fa chiamare ancora oggi universale. Questo è l'obiettivo finale. Ma durerà poco, grazie a Dio, perché il Signore Gesù, è profetizzato, lo annienterà con l'apparizione della sua venuta. In conclusione, fratelli e sorelle, l'Apostolo Paolo ci insegna come distinguere la vera cristianità dalla falsa. Non solo Gesù, anche l'Apostolo Paolo, il quale scrisse: «Anche se io spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho l'amore, tutto questo niente mi gioverà». Cioè io avrò offerto il culto a Dio invano. Che cos'è l'amore di cui Paolo parla? Lo definisce Dio stesso in 1 Giovanni 5, versetto 3, dove dice: «Questo è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti». Perché fuori dai comandamenti di Dio non c'è il vero amore. C'è un amore malato. C'è un amore perverso, se amore si può chiamare. Infatti Gesù stesso ha detto: «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti». Ecco, se voi mi amate, dite di amarmi, osservate i miei comandamenti, perché non sono gravosi. Ora, questa è la verità, questo è il vero cristianesimo, quello che ama Gesù, ama Dio Padre, osservando i comandamenti. Si prospettano tempi difficili. Ricordiamo l'avvertimento e allo stesso tempo la promessa di Gesù: «Guardate che nessuno vi seduca. Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio».